come sempre in questa fascia oraria ci occupiamo di attualità prendendo spunto da alcuni articoli che troviamo sui giornali di oggi, e lo facciamo insieme al nostro primo ospite. Si tratta del professor Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica. Ben trovato professore, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, la notizia in grande evidenza su tutti i quotidiani è la situazione in Francia. Si legge su Repubblica: Francia, schiaffo a Macron. Dopo solo 3 mesi cade il governo Barnier, sfiduciato in Parlamento con 331 voti. Non succedeva dal 1962. L'Eliseo punta alla nomina di un successore in 24 ore. Mélenchon chiede le dimissioni del presidente. Le Pen frena. E insomma, è un tema questo, tra l'altro, che si ricollega anche all'Unione Europea, perché i due grandi motori, le locomotive, diciamo così, dell'Europa, tradizionalmente sono sempre state la Francia e la Germania, e sono due paesi in grande difficoltà, almeno sul piano politico, e non solo politico, è anche economico. Professore, che sta succedendo?
Mi pare che entrambe le forze, diciamo, trainanti dell'Europa siano in crisi politica sulla base di considerazioni di natura economica e finanziaria, diciamo, perché su tutte e due pesa la questione, naturalmente, dei bilanci pubblici. Il governo francese è caduto proprio su questioni, appunto, di bilancio, così come la rottura in Germania è avvenuta proprio perché, diciamo, tra liberali e socialisti c'era una differenza di visione proprio sulla spesa pubblica. Io credo che sia uno dei grandi temi dell'Europa prossima avventura, diciamo, proprio la questione di quanto lo Stato debba spendere. Diciamo, perché noi sappiamo che in Europa abbiamo, diciamo, tutta una serie di vincoli alla spesa che noi abbiamo, come altri paesi, eccetera, abbiamo costituzionalizzato, per esempio l'Italia, intendo, e che quindi ci vincolano rispetto di quei parametri.
Però anche l'Italia, come dice, ha i suoi problemi, no? Sul piano finanziario dei bilanci. Ma insomma, noi abbiamo un governo stabile,
Sì, noi abbiamo un governo stabile, ma diciamo che ormai l'elettorato è molto mobile, e soprattutto l'elettorato si mobilita, pare che si mobiliti lì dove, diciamo, c'è una risposta radicale ai problemi, o almeno, diciamo, una intenzione manifestata dalle forze politiche in campagna elettorale di una risposta radicale. In Germania il voto aumenta lì dove votano AfD, per esempio, no? Perché è un partito d'estrema destra che fornisce, diciamo, almeno a parole, finché non andrà al governo, e speriamo di no, e fornisce, diciamo, soluzioni o proposte più radicali. In realtà il governo è molto mobile, pensate a consenso che aveva la Lega o anche i 5 Stelle solo qualche anno fa, che ora sono ridotte.
Magari parliamo dei 5 Stelle fra qualche minuto. So che Claudio voleva forse porre una domanda, non so.
No, siccome sono stati due paesi più intransigenti anche sull'aspetto più solidale, no? In questo momento però si trovano in grande difficoltà proprio la Francia e la Germania.
I più cattivi però sono quelli del nord Europa.
Sì, però insomma,
vediamo.
Sì, appunto, c'era la retorica, appunto, della cicala e della formica, e le cose che sono state dette sui paesi del sud dell'Europa o sui pigs cosiddetti erano, appunto, quelle di paesi spendaccioni che cantavano tutto il tempo mentre i paesi del nord facevano economia. In realtà è tutta una retorica che ammorba e che invelenisce il clima europeo e che dimostra ancora una volta, diciamo, anche una certa frammentazione anche culturale, diciamo, dell'Europa, perché chiaramente non, insomma, i paesi del nord sono lungi dall'essere solamente, diciamo, delle formiche virtuose, ma sono anche dei paesi, per esempio l'Olanda, dove c'è un certo atteggiamento nei confronti del fisco anche per le aziende, eccetera. Qualcuno tempo fa diceva sono stati che sono paradisi fiscali. Ovviamente è una definizione sbagliata, però dal punto di vista giornalistico rende più l'idea, diciamo, di com'è l'atteggiamento del nord dell'Europa nei confronti del fisco, delle aziende, eccetera. Oppure il Lussemburgo, no, che faceva una tassazione all'1%. Quindi insomma è una questione molto molto complessa. Certamente la solidarietà europea è un concetto abbastanza ballerino.
Ballerino, e usiamo un eufemismo. Senta, professore, lei ha accennato alla mobilità dell'elettorato in paesi come la Germania, come la Francia, perché insomma, nonostante che la Le Pen non sia arrivata al governo, però è sempre un partito molto importante, e anche Mélenchon rappresenta una risposta radicale, tra virgolette, no? Da una parte e dall'altra, quindi da sinistra e da destra. Nel nostro paese abbiamo avuto l'esperienza del Movimento 5 Stelle, che è adesso, insomma, qualcuno dice siamo arrivati alle comiche, ecco, però non vorrei liquidare troppo così facilmente un'esperienza che è stata un'esperienza coinvolgente per milioni di persone. Ecco, Grillo ha detto, insomma, il movimento è finito, però è compostabile, ecco, questa espressione.
Sai che mi ha fatto sorridere il fatto che, come sempre, lui scenico, no? Sì. Che ha preso questo carro funebre, sì. E dove ha detto è morto, però francamente c'era dentro anche lui, quindi...
Vabbè, abbiamo capito. Allora, professore, questa esperienza del Movimento 5 Stelle poi sarà analizzato anche dagli storici, perché insomma è stata una cosa, un momento importante, ma ecco, io uso sempre il passato, è così oppure davvero è compostabile, ecco, non so.
Io penso che il Movimento 5 Stelle sia stata un'esperienza, diciamo, rivoluzionaria nella politica europea, direi, nel senso che, ma questo lo dico, diciamo, al di là dei giudizi di valore, è un'esperienza rivoluzionaria buona, diciamo così, o cattiva. Lo dico perché chiaramente ha posto dei temi anche in modo, diciamo, a volte scomposto, a volte non proprio lineare, diciamo, però ha posto dei temi fondamentali che mi pare che le forze politiche, le altre forze politiche, abbiano evitato un po' furbescamente, un po' ipocritamente di porsi. Mi riferisco per esempio alla crisi della democrazia parlamentare, il che non vuol dire liquidare il Parlamento, per carità, però vuol dire porsi la questione di come funzionano le democrazie contemporanee. Il parlamentarismo non funziona ormai da tanti anni, diciamo, forse non ha mai funzionato nella Seconda Repubblica in modo pieno, per esempio nel nostro ordinamento, ma forse anche nella prima, diciamo, con il consociativismo, eccetera, con il neocorporatismo e così via. Quindi, voglio dire, hanno posto una serie di questioni importanti, forse a volte svolte in modo errato. Adesso noi siamo di fronte, diciamo, a un tentativo anche di normalizzazione del partito, cioè, nel senso, appunto, uso questa parola non a caso, perché prima non era un partito, era un movimento, mi pare che voglia andare verso la forma partito. Veramente quanto gli convenga dal punto di vista elettorale è una cosa che scopriremo solo vivendo, come dice il poeta, nel senso che molti votavano 5 Stelle proprio perché diciamo rappresentavano i 5 Stelle l'ultima sponda prima dell'astensionismo, e quindi l'ultima sponda prima del rifiuto completo, diciamo, della politica, perché gli elettori erano molto nauseati, appunto, dalla politica tradizionale. Chiaramente diventare un partito tutto sommato molto più vicino, diciamo, a quelli criticati sinora è una transizione veramente è veramente un azzardo. Conte si sta prendendo un'enorme responsabilità di normalizzazione, vediamo quanto, e anche di collocazione nello scenario politico, cioè appunto un partito progressista, mentre tradizionalmente i 5 Stelle dicevano noi non siamo né di destra né di sinistra. Il che anche quello era da comprendere dentro una logica, non vuol dire essere qualunquisti, voleva dire appunto rifiutare le vecchie collocazioni della politica. Gli storici dovranno prendersi anche la briga di giudicare con maggiore serenità un fenomeno così importante, perché mi pare che finora sia stato molto liquidato e molto trattato come una burletta, cosa
ecco,
assolutamente non è.
Ecco perché ci vogliono gli storici, professore, cioè,
certo.
In questo momento non è facile astrarsi e dare un giudizio, tra virgolette, sereno, ecco. Allora, dobbiamo mettere una canzone
al volo. Anche la Lega aveva avuto un grandissimo successo e poi, nonostante l'impegno iperattivo di Salvini, lo svuotamento
però è sopravvissuta, certo. Diciamo, ecco, rispetto, naturalmente non al 30% di un tempo, ma insomma non è per niente finita quell'esperienza.
No, però anche i 5 Stelle sono sopra la Lega, quindi voglio dire, non è che è finita nemmeno quella, però il colpo è stato forte.
Quindi insomma, Vedremo anche come evolvono certe situazioni, perché anche la Lega non è più quella di una volta, non c'è alcun dubbio. Ecco,
governare sottrae voti, non ne aggiunge.
Non ne aggiunge? Bisognerebbe chiedere a Giorgia Meloni, se...
alle prossime elezioni, però.
Va bene. Allora ci ascoltiamo di Aretha Franklin, Think, poi torniamo a parlare con il professor Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica. E ci lasciamo in fondo un argomentone, ovviamente non potremmo sviluppare in maniera esaustiva. Parliamo di autonomia differenziata. La Consulta ha dato un parere autorevole sulle cose che devono essere migliorate non è stata una bocciatura completa, questo l'abbiamo sentito insomma tanti giorni, ecco, che ne parliamo, però insomma rimangono dei grandi punti interrogativi. Professore, lei che idea si è fatta di questo progetto importante, molto importante, insomma, per il nostro paese? Vediamo un poco.
Era un progetto bandiera, è un progetto, diciamo, bandiera.
Cambierebbero diverse cose.
Della Lega, sì, cambierebbero tante cose, naturalmente, come dire, come compimento di quella scellerata riforma del titolo quinto della Costituzione.
Fatto dalla sinistra, lo ricordiamo,
fatto dalla sinistra,
per
a colpi di maggioranza, come si diceva, no? Perché poi, insomma,
sì, non grandi consensi, diciamo,
non grandi
in Parlamento.
Mm. E questo, naturalmente, è il, diciamo, la conseguenza finale. Quello fu fatto per l'appunto per ringraziarsi la Lega, la verità è questa, perché, diciamo, si ritenne di poter, vi ricordate, il centro-sinistra, D'Alema disse che la Lega era una costola della sinistra, peraltro cosa non del tutto sbagliata, nel senso che c'era anche lì una componente di sinistra. Io ricordo che Salvini, se non erro, da giovane era, diciamo, piuttosto a sinistra nelle sue posizioni, posto che Salvini possa avere delle posizioni, diciamo, ideologiche ben determinate, diciamo, però
anche Bossi, certo, sull'antifascismo era... aveva le idee chiare, ecco, almeno
esatto, il primo Bossi. Erano, c'era una componente abbastanza sostanziosa della Lega che stava, diciamo, a sinistra, e quindi si tentò fare questa operazione. La Lega poi in realtà fece tutt'altro, e quindi il centro-sinistra rimase, diciamo, fece una cosa negativa, brutta, naturalmente, e poi non ebbe neanche un risultato elettorale, un risultato politico, come dire, conseguente. Quindi, insomma, questo è più di 20 anni dopo, questo è il risultato.
Senta, professore, ma lei è un centralista, tra virgolette, proprio le dispiace l'idea di un'Italia federale?
Io sono per un'Italia, diciamo, sarei per un'Italia regionale o neoregionale, neoregionalista, nel senso della Costituzione. Chiaramente la Costituzione ormai ha anche il titolo quinto, per cui dire che si è, diciamo, per il regionalismo della Costituzione repubblicana ormai significa anche il titolo quinto, cosa che invece mi lascia più perplesso. Ritornerei, diciamo, al regionalismo più delle origini. Chiaramente adesso dirsi regionalisti o centralisti ha senso nella misura in cui questa cosa viene tarata sulla base dell'apporto, per esempio, che la legislazione europea ha sull'ordinamento italiano, perché chiaramente non è più possibile pensare solamente in modo centralistico sullo Stato. Ci sono delle norme che diventano immediatamente operative o addirittura immediatamente costituzionalizzate nel nostro ordinamento, che sono norme europee, quindi diventa difficile. Però la risposta, se devo darla in modo, appunto, rapido, eccetera, direi di sì, nel senso che ci sono delle cose che deve fare lo Stato repubblicano e che non possono essere demandate alle regioni. Ma per esempio, allora, intanto le cose, per esempio, io la sanità non la conferirei così alle regioni, è diventata la maggiore voce di bilancio di ogni regione, è un verminaio a volte, perché chiaramente poi si scoprono, per esempio, tutta una serie di interessi, la corruzione, così via, e insomma, così come tutta una serie di voci di spesa pubblica che chiaramente invece vanno determinate in modo centralistico, o comunque in concorrenza con le regioni. E ora, insomma, se noi vogliamo basare l'autonomia differenziata sui cosiddetti LEP, cioè i livelli essenziali delle prestazioni, e vedere quanto spende Reggio Calabria, quanto spende Reggio Emilia per il sociale, e chiaramente non facciamo che confermare delle differenze che già esistono, tant'è vero che, appunto, proprio i LEP ideati da Sabino Cassese sono stati bocciati dalla Corte Costituzionale, di cui Sabino Cassese peraltro è stato giudice ma non presidente, questo bisogna anche ricordarlo.
Professore, la scuola?
Allora, le questioni sono complesse, non
scuola, università,
dare risposte su due piedi diventa difficile, perché sarebbe da fare un'analisi approfondita di ogni tema. Diciamo che ci sono delle questioni importanti che lo Stato dovrebbe regolare, ma certamente, diciamo, che anche pensando a una forma di regionalismo o di neoregionalismo, questa certamente non si spinge fino all'idea, appunto, dell'autonomia differenziata, che è sostanzialmente la risposta allo slogan che i soldi delle tasse devono rimanere a chi paga quelle tasse lì, che è uno slogan e niente più, perché in realtà, insomma, c'è la distribuzione.
Su questo argomento ci ritorneremo. Naturalmente l'obiezione più frequente che si sente è che già di fatto fatto il paese spezzettato e diviso, perché anche sulla sanità, uno che nasce in Calabria per curarsi, se ha i soldi, deve andare nel nord oppure nel centro Italia. Quindi di fatto esistono delle sperequazioni enormi nel nostro paese.
Sarebbe una buona ragione per cercare, diciamo, di attutirle, cercando di
non di approfondirle,
cercando di ragionare in termini di solidarietà nazionale, anche perché, diciamo, l'errore che si fa quando si pensa alla solidarietà nazionale è quello che il Sud avrebbe sempre bisogno del finanziamento pubblico, diciamo, a vuoto, a perdere, mentre le cose non stanno così, nel senso che la sperequazione non significa che il Nord traina e il Sud
prende. Anzi, qualcuno dice che per certi aspetti le cose stanno cambiando, vedremo. Cercheremo anche qualcuno che la pensa diversamente su questi argomenti, però intanto grazie davvero al professor Francesco Maria Tedesco per questa analisi. Grazie mille, intanto a risentirci, a presto.